bambino caratterizzato da impronte più piccole, si vedeva camminare seguendo le impronte degli altri, perché appunto molti casi le loro impronte coincidevano. E quindi questo sta a indicare che cosa? Che non soltanto cominciavano a camminare, ma anche erano dotati di quella capacità di pianificazione intenzionale del movimento, se il piccolino voleva intenzionalmente ripercorrere gli stessi passi del grande. Quindi, al di là di questi ritrovamenti, un altro ritrovamento ci ha permesso di comprendere come era organizzato a livello cerebrale il loro sistema corticale. Nel senso che il bambino di Taub è un calco endocranico che si è conservato in modo naturale e si vedono molto bene ancora le linee dei solchi, dei vasi sanguigni, e tutto questo ha permesso agli studiosi di poter effettuare dei confronti importanti appunto tra l'organizzazione cerebrale di Australopithecus e quella delle scimpanzé per vedere da che cosa era supportata questa importante acquisizione funzionale. Che cosa hanno trovato gli studiosi? Hanno trovato intanto che aumentava praticamente le dimensioni, aumentavano le dimensioni delle aree frontali e delle aree parietali. Poi c'era un'espansione anche delle strutture cerebellari e poi hanno trovato un'espansione della terza circonvoluzione frontale inferiore in un'area quindi simile, comunque corrispondente a quella linguistica, senza tuttavia trovare delle evidenze effettive di un'esistenza dell'area linguistica in questo tipo di ominidi. Il primo ominide invece in cui sono stati identificati i centri del linguaggio è l'Homo habilis. Con l'Homo habilis si dice c'è stato un vero e proprio salto a livello evolutivo, e questo perché? Perché praticamente sono stati, intanto c'è stato un aumento del 45% della capacità cranica media rispetto ai valori di Africanus, quindi un'espansione della materia corticale. Però appunto a livello frontale c'è stata un'espansione delle aree con il ritrovamento delle corrispondenti aree 44 e 45 di Brodmann, che come sapete appunto corrispondono alle aree linguistiche di Luca. A livello invece parietale c'è stata un'espansione del giro supramarginale angolare con l'identificazione delle corrispondenti aree 39 e 40, che come sapete anche lì sono importanti come per la comprensione del linguaggio. Inoltre c'è stato un aumento anche delle strutture cerebellari, sapete che il cervelletto è importante centro anche di coordinazione motoria e di controllo del movimento, quindi le capacità anche di muoversi grazie a questa espansione della massa cerebellare miglioravano sensibilmente, e poi una crescita in altezza degli emisferi cerebrali fino alla posizione della tipica fronte umana. Quindi questo ominide è appunto il primo caratterizzato dalle basi neurali effettive del linguaggio. Inoltre chiamato habilis, come sapete, perché è stato il primo a essere un costruttore sistematico di strumenti. La differenza rispetto agli australopiteci africani o di altri tipi e le antropomorfe è il fatto che loro riuscivano comunque a utilizzare gli strumenti. Tuttavia non riuscivano a fare il passo successivo, utilizzare degli strumenti per costruirne degli altri per utilizzare per un determinato scopo. L'Homo habilis invece, che utilizzava anche solo pietre e altri materiali per levigare e costruire questi chopper, che a loro volta servivano per raschiare, per macellare, per colpire, evidenzia il fatto che appunto questo ominide era capace di fare delle cose importanti. Era capace di pianificare intenzionalmente e immaginarsi delle mete, degli obiettivi a lungo termine, ed era capace anche di astrazione, di comunicazione su questi obiettivi, visto che appunto possedendo le basi del linguaggio si pensa che fosse dotato di capacità, seppur limitata, di utilizzare il suono per veicolare significati di natura simbolica. Queste due caratteristiche insieme sono state considerate alla base di quella che è stata un'evidenza relativa al fatto che questi ominidi vivevano in piccoli gruppi, cooperavano insieme per organizzare delle battute di caccia o delle attività di raccolta, e quindi c'era un minimo di organizzazione di vita sociale che presuppone però lo sviluppo di queste competenze. vedere che gli ominidi successivi sono stati l'Erectus, il Neanderthal, per poi arrivare all'Homo sapiens sapiens, con modifiche a livello anatomo-strutturale sempre più, che hanno portato un avvicinamento sempre maggiore alla condizione attuale. Qua vedete il percorso migratorio che ha caratterizzato l'Homo erectus, nel senso che è stato proprio un ominide per il quale si sono trovati fossili un po' in giro per tutto il mondo. E questo ha portato gli autori a sostenere che questo ominide fosse il primo dotato di una consapevolezza effettiva della propria esistenza, proprio perché se ne andava in giro da un posto all'altro volto a migliorare la condizione di vita presente. Altri invece sostengono, no, il primo ominide a cui si può attribuire questa competenza è l'uomo di Neanderthal. E questo perché? Perché è stato il primo a introdurre la pratica dell'inumazione, della sepoltura dei defunti, che quindi dimostra la capacità di riflettere sull'importanza della propria vita e della morte. Al di là di questo, vediamo che durante queste ultime stazioni della linea ominide c'è uno sviluppo sempre maggiore delle capacità di raffigurazione simbolica, di espressione artistica, anche gli strumenti per cacciare diventano sempre più precisi e raffinati, l'organizzazione invece di gruppi diventa sempre più complessa con la ripartizione di compiti e appunto un preciso anche rituale che scattiva le diverse fasi della giornata e le fasi appunto della vita e della morte. Quindi, arrivati a questo punto, appunto, facendo soltanto alcuni cenni dei cambiamenti che ci sono stati durante il percorso di filogenesi, possiamo vedere come a determinati comportamenti seguono e fanno la base delle importanti acquisizioni a livello funzionale. In modo particolare, appunto, la capacità di costruire degli strumenti appunto da utilizzare per colpire, per raschiare, eccetera, eccetera, è testimonianza di uno sviluppo importante non solo delle abilità manuali ma anche di funzioni cognitive complesse che servivano a immaginarsi uno strumento in relazione a un determinato scopo. La pratica della caccia era composta da fasi ben precise, c'era appunto la fase di preparazione degli strumenti, la fase di partenza in vista del posto dove si intendeva cacciare, la fase poi di organizzazione della battuta di caccia. Tutto questo dimostrava l'aumento delle capacità di pianificazione degli obiettivi a lungo termine. L'organizzazione in vita sociale a piccoli gruppi mostrava la capacità di cooperare in vista di obiettivi condivisi e la capacità di comunicare. Le pitture e le rappresentazioni invece erano testimonianza di che cosa? Della capacità simbolica di pensiero astratto. Infine, appunto, quella che è stata considerata un vero e proprio indice della capacità di autocoscienza sulla vita personale e sulla morte e la pratica dell'inumazione. Tutto chiaro fin qua? Ecco allora che si vuole fare un confronto tra quello che è stato lo sviluppo che ha portato da un lato all'Homo sapiens attuale e dall'altro invece al nostro punto di partenza, quindi alle scimmie. Vedete due tipi di scimmie qui. Ovviamente i cervelli non sono nella stessa scala, ma sono soltanto riportati per evidenziare quelle che sono le omologie e le differenze principali. Allora, come potete vedere, a livello globale l'organizzazione generale sembra essere mantenuta, nel senso che esistono i principali solchi, le principali circonvoluzioni, sono rintracciabili anche qui. Tuttavia si registra un ampliamento notevole delle regioni premotorie prefrontali, questa parte, mentre la corteccia motoria primaria, l'area 4 di Brodmann, qui, è situata anteriormente al solco di Rolando anche nelle scimmie e come dimensione è rimasta sostanzialmente omogenea durante il corso dell'evoluzione. Poi un'altra caratteristica apprezzabile è il fatto che l'area 17 di Brodmann, l'area visiva primaria, che qua vedete confinata in questa porzione più posteriore dell'omocipitale, nelle altre scimmie occupava tutto questo spazio. Quindi vedete come in realtà durante il processo evolutivo ha avuto questo Inoltre, se si considerano le due aree linguistiche principali dell'uomo, le aree di produzione linguistica e le aree di comprensione linguistica, quindi 44 e 45, 39 e 40, queste non hanno nessun tipo di corrispondenza nel cervello delle scimmie, o meglio, vedremo poi quale tipo di corrispondenza è stata rintracciata. Non esistono comunque i centri linguistici che abbiamo visto apparire per la prima volta nell'encefalo di Homo habilis. Poi com'è cambiato l'organizzazione encefalica umana? Ma intanto con un'espansione notevole delle cortecce associative. Se vedete appunto queste colorazioni in salmone che rappresentano le cortecce di tipo associativo di ordine superiore, nell'uomo rispetto alla scimmia, rispetto al gatto o al ratto addirittura c'è stata una esplosione notevole. E se si vanno a considerare invece le cortecce di tipo primario, quindi la corteccia motoria primaria, quella sensoriale primaria, la visiva primaria, tutto il resto nell'uomo si può considerare come un grandissimo centro associativo di ordine superiore, in grado quindi di integrare stimoli multimodali per elaborare risposte complesse. Quindi, parlando sempre di cambiamenti di tipo anatomo-strutturale, l'aumento della neocorteccia secondato su un aumento dei giri, delle circonvoluzioni che hanno reso possibile contenere questo tessuto all'interno di una scatola cranica relativamente modesta come dimensioni. C'è stato un aumento del livello di mielinizzazione che ha permesso un aumento di velocità di conduzione degli impulsi nervosi, quindi un aumento notevole dell'efficienza cognitiva grazie a questo tipo di cambiamento. Qua vedete una mappa che è chiamata mappa mielo-architettonica, nel senso che l'autore Fleisching, che l'ha elaborata, ha indicato con un numero progressivamente crescente le aree che si sono andate a mielinizzare più tardivamente nel corso dell'evoluzione. E qua ovviamente non si vede un tubo, ma quando le stamperete vedete che l'area prefrontale, ad esempio, ha una numerazione di 45, quindi vuol dire che appunto è una delle ultime che è stata mielinizzata. Così come tutte le aree di tipo associativo hanno dei percorsi ontogenetici più tardivi rispetto alle aree primarie. E poi un altro importante cambiamento nel corso dell'evoluzione è stata l'organizzazione modulare dei processi cognitivi, che ha un substrato anatomico nell'organizzazione a colonne nella corteccia di neuroni che a livello della neocorteccia sono organizzati all'interno di una corteccia a 6 strati, dove appunto ogni strato contiene gli elementi distribuiti a colonne che formano dei moduli funzionalmente distinti. E tutto questo aumenta le capacità di specializzazione funzionale di diverse sottoregioni, senza arrivare ai primi approcci organizzazionistici che volevano identificare una determinata funzione dentro una precisa area o sottoregione cerebrale, però comunque ci sono evidenze sempre maggiori del fatto che porzioni e circuiti specializzati a livello cerebrale collaborano per lo svolgimento di funzioni particolari. E quelle che sono le asimmetrie funzionali a livello del nostro emisfero ne sono una prova, nel senso che, come sapete, la specializzazione dell'emisfero sinistro per il linguaggio, dell'emisfero destro invece per l'analisi tipo spaziale, per la comprensione invece di aspetti prosodici del linguaggio, sono state indagate con diversi metodi, però sono testimonianza appunto di un'organizzazione sempre più efficiente. In effetti il vantaggio di questo tipo di specializzazione è il fatto che si può contare su un'attivazione simultanea di entrambi gli emisferi che lavorano insieme scambiandosi informazioni di tipo differente. Di questo tipo di asimmetria funzionale sono state cercate evidenze a livello anatomico, nel senso gli emisferi da un punto di vista anatomico sono differenti, in che cosa si distinguono. Ma è stato visto che l'emisfero sinistro rispetto a quello destro presenta una scissura sibiana che è meno ripida, ha un'angolazione differente rispetto a quello destro. Inoltre, a livello dell'emisfero sinistro è stato ritrovato in un un'indagine condotta dalla Geschwind su 50 cervelli umani post-mortem, l'autore ha trovato che il giro di Eschler, situato a livello del lobo temporale, ha un'estensione notevolmente maggiore rispetto all'emisfero destro. Si sono andati a interrogare sul significato di queste asimmetrie e hanno riusciti a correlare queste differenze anatomiche a differenze proprio funzionali dei due emisferi nell'abilità linguistiche. In effetti sono state fatte delle correlazioni, sempre ovviamente su encefali post-mortem, sull'estensione del giro di Esch e la possibilità, il fatto di aver avuto delle difficoltà di tipo linguistico durante la vita. In effetti si è trovato che in soggetti afasici, dislessici e affetti da patologie del linguaggio, queste estensioni nel campo temporale era notevolmente ridotta, raggiungeva dimensioni pari a quelle dell'emisfero destro. Quindi questo è stato considerato come un segno della simmetria. È stato ricercato anche la presenza di questa simmetria anche nell'encefalo delle scimmie e prove forti di queste differenze non sono state evidenziate. Ecco allora che vorrei iniziare con voi questo percorso sulle principali acquisizioni funzionali, considerandole sempre da un punto di vista comparativo nel processo di evoluzione. E parliamo intanto delle abilità visuomotorie manuali. Allora, ho inserito innanzitutto quella che è la sequenza molto usata in psicologia cognitiva per definire appunto quella che è l'attività di pianificazione, esecuzione, valutazione di un'azione, la sequenza TOTE, incesto, perente, sexta, effetti. E questo perché? Perché ogni fase dell'atto motorio si distingue in tre diversi processi che potete vedere qua in sequenza da questo giocatore di baseball, di golf. Intanto appunto una prima fase in cui pianifico quello che voglio fare, valuto tutte le componenti sensoriali che caratterizzano la mia scena d'azione e la posizione del mio corpo rispetto al gesto che voglio effettuare, rispetto all'oggetto che voglio raggiungere. Una fase vera e propria di esecuzione è una fase in cui valuto il risultato della mia azione. Tutte queste tre fasi attivano dei circuiti e delle aree specifiche, tanto nell'uomo quanto nell'antropomorfe. L'estensione delle aree corticali deputate a queste fasi si è cresciuta durante l'evoluzione, però abbiamo detto, mentre l'area motoria primaria, che è quella vedremo attiva durante le fasi proprio di esecuzione del movimento, ha un'estensione che si è conservata relativamente durante l'evoluzione, l'area premotoria invece ha avuto un'espansione. Qua vedete le regioni premotorie di un macaco che sono state contraddistinte in diverse sottoaree sulla base della terminologia utilizzata dal gruppo di Ricciolacci, in particolare da Matelli. Quest'area premotoria proprio sono attive durante tutte le trasformazioni sensomotorie che servono per iniziare un'azione, per confrontare l'azione con in mente con la rappresentazione di quell'azione e per scegliere tra un repertorio di possibili rappresentazioni quella più efficiente, quella che voglio utilizzare per un determinato scopo. Ecco allora appunto che la corteccia premotoria, sulla base appunto della terminologia di diversi autori, ora ci rifacciamo all'ultima, quella di Matelli del 91, è stata suddivisa in diversi sottosettori. L'area 6 intanto appunto a livello cognitivo è indicata come area 6 e è divisa in tre sottosettori. Nella parte inferiore, vedete qui abbiamo F5 e F4, nella parte mediale abbiamo F3 e F6, nella parte superiore abbiamo F2 e F7. Ogni sottoarea è caratterizzata dal fatto di essere distinta in una porzione anteriore e in una porzione posteriore. La porzione posteriore riceve collegamenti diretti dalle aree parietali e manda input diretto alla corteccia motoria primaria. Al contrario, la porzione anteriore non ha collegamenti diretti con la corteccia, ma riceve input dalle aree prefrontali. Quindi ci potete vedere come comunque ogni sottoregione riceve afferenze e biafferenze a porzioni diverse della corteccia e quindi al centro di un circuito funzionale molto importante. In questa trattazione, proprio perché ora ci interessa andare in fondo su quelle che sono le abilità visuomotorie e le abilità manuali che si sono espanse durante il processo evolutivo, ci concentreremo su queste due porzioni dell'area 6, F4 e F5, che sono proprio alla base dei movimenti di raggiungimento, di prensione e appunto anche dell'organizzazione dei movimenti motori fini. Allora, intanto il ruolo di F4. F4 è alla base in pratica dell'organizzazione dei momenti di raggiungimento. È caratterizzata dal fatto di avere dei neuroni di tipo differente, nel senso o neuroni somatosensoriali puri, cosa significa? Che rispondono a stimoli tattili e che hanno quindi campi recettivi ancorati a parti diverse del corpo, quindi alla faccia, al torace, alle braccia, alle mani. Oppure neuroni di tipo bimodale che quindi rispondono sia a stimoli tattili che a stimoli visivi con campi recettivi visivi ancorati a quelli tattili e indipendenti dalla posizione dello sguardo, quindi se lo stimolo è visivamente presente a livello di questa regione i neuroni di quest'area si attivano anche se la scimmia appunto sta dirigendo lo sguardo verso un'altra direzione. E tutto questo a cosa serve? Serve appunto per organizzare le porzioni i movimenti appunto prossimali di raggiungimento di un determinato oggetto. Tuttavia per raggiungere un oggetto devo essere consapevole anche della localizzazione di questo oggetto nello spazio e della posizione del mio corpo rispetto all'oggetto. Tutto questo è organizzato da un'altra area che è chiamata VIP, sta per area intraparietale ventrale ed è situata a livello del lobulo parietale inferiore. In quest'area appunto i neuroni scaricano e codificano per appunto la posizione spaziale di un oggetto e la posizione dell'osservatore rispetto a questo oggetto. Con questi collegamenti tra F4 e l'area VIP è possibile valutare la posizione relativa di oggetto osservatore e scegliere tra diverse rappresentazioni di movimento che sono disponibili a livello sempre della mia area VIP intraparietale, quella che è più adatta ai miei scopi, nel senso che posso pensare di raggiungere un determinato oggetto con la mano, con il gomito, con le persone di tipo diverso. Il tipo di movimento di raggiungimento viene organizzato attraverso questi collegamenti tra F4 e l'area intraparietale ventrale. Un altro circuito invece funzionalmente differente ma molto, molto prossimo a livello di organizzazione spaziale è quello tra F5 e l'area intraparietale anteriore situata sempre a livello del lobulo parietale posteriore. Questo tipo di circuito invece serve per organizzare le cose, i movimenti di afferramento, quindi non più il raggiungimento spaziale di un oggetto, ma proprio la presa dell'oggetto. I neuroni di F5 sono stati studiati in modo molto approfondito e si è visto che sono attivi durante appunto la fase di afferramento e di manipolazione degli oggetti. Sono selettivi rispetto al tipo di prensione che viene fatta, quindi al tipo di presa, ma non al tipo di effettore che produce il gesto, quindi non scaricano in modo selettivo se prendo l'oggetto con la mano destra o con la mano sinistra, ma soltanto se prendo appunto l'oggetto con una presa di precisione piuttosto che con una presa più grossolana, quindi ad esempio se prendo una tazza dal manico piuttosto che dalla base, piuttosto che dal bordo. Inoltre è stata notata questa caratteristica che il 20% di neuroni in F5 scarica anche in risposta a stimoli visivi e si è notata anche una scarica al buio, E questo parallelamente alle caratteristiche dei neuroni NAIP, il fatto che siano alcuni prevalentemente motori, altri motori visivi e altri ancora prevalentemente visivi, fa sì che si è valutata la capacità di questo tipo di circuito di mantenere in memoria, di mantenere la memoria degli oggetti da afferrare anche quando non sono più visivamente presenti. In effetti sono stati effettuati degli esperimenti in cui appunto veniva mostrato alla scimmia un oggetto, poi veniva nascosto questo oggetto, e si è notato che appunto i neuroni sia di F5 che di Hyper scaricavano anche in assenza dell'oggetto nella fase appunto anticipatoria al movimento di previsione, quindi riuscivano comunque a organizzare il tipo di risposta da effettuare per prendere l'oggetto. Il gruppo sempre di isolati ha elaborato questo tipo di modello. Questo modello è chiamato PARS, semplicemente dal nome degli autori che hanno contribuito a elaborarlo. Sono Fogazzi e Biber, isolati e Sagata. E praticamente F5 viene messa proprio al centro di un circuito che coinvolge l'aria parietale posteriore e le cortecce prefrontali, e anche un'attivazione praticamente delle vie ventrali in grado di permettere il riconoscimento dell'oggetto. Nel senso, in AIP nell'area appunto parietale si ha un insieme di rappresentazioni delle possibili prese di quel determinato oggetto. Nel caso della tazza, la rappresentazione della presa dal manico, dal bordo o anche dalla base, dalle pareti. Tutte queste prese possibili vengono inviate F5, che riceve anche il collegamento dalle cortecce prefrontali, vi ho detto che la porzione anteriore riceve input dalle aree prefrontali, che appunto sono importanti come working memory, come mantenimento appunto della memoria breve termine sul oggetto da compiere. E tutto questo appunto rende F5 come il centro di raccolta di queste informazioni che vengono poi convogliate alla corteccia motoria primaria che organizza poi il concreto movimento. F5 poi, come probabilmente sapete, ha anche un'altra caratteristica importante, cioè sono stati ritrovati nella convessità di questa regione i cosiddetti neuroni mirror, quindi in grado di scaricare non soltanto durante l'esecuzione di un'azione da parte dell'uomo, della scimmia, proprio perché sono stati scoperti in entrambi i tipi di primati, ma anche in risposta all'osservazione dell'aspettazione da parte di un altro osservatore o di un conspecifico nel caso della scimmia. E quindi questi neuroni mirror sono importanti perché sono importanti per la possibilità di comprensione delle azioni dei conspecifici, oltre che per i comportamenti di imitazione. Questo è stato tutto un tipo di interpretazione che si è andata a affermare dopo la scoperta di questi neuroni da parte del gruppo di isolati. E non approfondiremo oltre questi neuroni mirror proprio perché ne tratterete in modo approfondito durante il corso con il professore. Quello che vedremo nel percorrere le altre acquisizioni funzionali come il linguaggio e le funzioni di social cognition sarà l'importanza appunto del sistema mirror anche per altri tipi di funzioni. Quindi rispetto alle abilità motorie ci interrompiamo qui. Quindi visto un po' questi circuiti a livello prefrontale, ora arriviamo alle fasi invece di esecuzione del movimento. Esecuzione del movimento che appunto sono direttamente coordinati dalla corteccia motoria primaria, l'area 4 di Brodmann, che è suddivisa come tutte le altre aree corticali in un'organizzazione a 6 strati, è caratterizzata da un'assenza del quarto strato di cellule granulari e da una maggiore spessore del quinto strato, dove vedete queste cellule molto grandi che sono chiamate cellule piramidali di Betz. Durante il corso dell'evoluzione si è visto che appunto l'aumento globale dell'area non è variato sensibilmente, mentre c'è stato un aumento dei corpi cellulari di questi, di questi neuroni in corrispondenza alla metà del peso corporeo, il grado di encefalizzazione raggiunto. I neuroni a livello di quest'area scaricano per codificare sia la forza del movimento che la direzione, con la direzione che è codificata non dal singolo neurone ma dall'attività simultanea di un gruppo di neuroni, che tutti insieme danno origine a un vettore direzionale in grado di codificare appunto la direzione del movimento. Queste sono le analisi elettrofisiologiche di Jarboculos, che probabilmente avete già visto in passato. Come è organizzata? Qua potete vedere la differenza tra l'organizzazione della corteccia motoria primaria dello scimpanzé e quella dell'uomo. Quella dell'uomo è stata ricavata dalle indagini di Penfield, che appunto ha associato che cosa succedeva per stimolazioni di porzioni differenti, stimolazioni elettriche di porzioni differenti di corteccia motoria. E dall'altro lato abbiamo lo cosiddetto scivuncolo, che è stato elaborato da Bulsey, che ha fatto la stessa cosa appunto degli scimpanzé. A livello generale si può vedere come la sequenza di rappresentazione somatotopica nella corteccia dello scimpanzé e dell'uomo è molto simile. Quello che cambia anche a livello visivo è l'estensione appunto della porzione distale degli arti e del corpo, che hanno un'estensione notevole nell'uomo, mentre nello scimpanzé si limitano praticamente a queste regioni. E tutto questo che implicazioni ha sullo sviluppo delle abilità manipolatorie? Ma ha delle implicazioni importanti, perché dall'area motoria primaria parte un fascio di fibra che è chiamato tratto piramidale. È chiamato tratto piramidale non perché le cellule di Betz della corteccia motoria primaria sono chiamate cellule piramidali di Betz, ma perché, come vedremo ora vedendo l'anatomia, è un tratto che decussa a livello proprio delle piramidi bulbari nel bulbo. Questo tratto rappresenta un collegamento diretto tra la corteccia e il midollo spinale ed è un tratto che durante il processo evolutivo si è accresciuto notevolmente, sia per quanto riguarda la sua lunghezza, sia per quanto riguarda appunto le terminazioni maggiori dirette che si sono rinvenute a livello del midollo spinale. Questa è una scala invece che è stata elaborata da Eisner e Masterton, chiamata Digit Dexterity Scale, che ha voluto correlare lo sviluppo di questo tratto corticospinale alla progressiva acquisizione di abilità appunto manipolatorie da parte degli animali che ha esaminato 50 diverse specie di mammiferi. E che cosa ha trovato? Che gruppi diversi di mammiferi caratterizzati da un punteggio che andava da 1 a 7, che veniva attribuito alla possibilità di utilizzare i movimenti delle singole dita e di effettuare prese di precisioni, quindi è trovato che punteggi maggiori venivano raggiunti da specie con un tratto corticospinale caratterizzato appunto da dimensioni maggiori, da lunghezza maggiore e da terminazioni dirette a livello delle colonne laterali del midollo spinale. A testa per Homo sapiens appunto vediamo che raggiunge praticamente i valori massimi di questa scala. Abbiamo detto che dalla corteccia, cioè dall'area 4, partono le cellule di questo tratto corticospinale, però non è l'unico territorio d'origine di questo tratto, anzi dà ragione soltanto dal 20 al 40% delle fibre che lo costituiscono. Il restante si origina invece dall'area 6, dalle aree sensoriali primarie e dalle aree parietali posteriori. In effetti, se si confronta, da un lato il gatto, dall'altro la scimmia, se si confronta quello che è il territorio di attivazione corticale a seguito della stimolazione del tratto piramidale, possiamo vedere come nel corso dell'evoluzione c'è stato un aumento di aree corticali coinvolte nella generazione di questo tratto piramidale e nell'uomo questo territorio si è ulteriormente espanso. Ora cerchiamo di vedere insieme come sono organizzate queste vie piramidali che appunto sono le vie dirette di controllo del movimento distale. Allora, intanto abbiamo due diversi tratti, un tratto laterale e un tratto mediale, distinti dal fatto che il tratto laterale appunto ha una decussazione a livello delle piramidi bulbari e poi termina a livello delle colonne dorsali, a livello dorsale, nel controlaterale rispetto appunto al territorio corticale d'origine. Il tratto mediale invece procede in modo inizilaterale, terminando anteriormente nel midollo spinale. E vediamo che questi due tratti sono caratterizzati anche da funzioni di tipo differente, nel senso che, nello specifico, mentre il tratto corticospinale laterale è attivo per quanto riguarda l'organizzazione e l'esecuzione dei movimenti appunto di stali degli arti, il tratto mediale invece sostiene più che altro l'aggiustamento posturale che si ha nel corso del movimento. E quindi appunto dalle diverse regioni di corteccia che abbiamo visto si ha un passaggio nel mesencefalo, nel peduncolo cervellare del mesencefalo, si procede nel ponte, si ha il passaggio a livello del bulbo, dove tre quarti di fibre decusse da origine al tratto laterale e la restante parte procede bilateralmente. Quindi questa è un'organizzazione molto schematica di questo tratto diretto. Che cosa si è notato nella scimmia in cui veniva dissezionato bilateralmente questo tratto corticospinale? Si è notato che la scimmia comunque camminava normalmente, si muoveva normalmente, non erano compromesse le sue capacità appunto d'azione generali. Quello che variava era proprio la capacità della scimmia di utilizzare i movimenti delle singole dita per effettuare ad esempio delle prese di precisione del cibo che veniva nascosto dentro questo buco. Tuttavia, per ripetuti tentativi, per prove ed errori, comunque il movimento riusciva a essere eseguito. E quindi questo che cosa dimostra? Dimostra che comunque esistono altri modi alternativi a questo tratto piramidale di effettuare questo tipo di movimenti. E in effetti sono i modi filogeneticamente più antichi, le vie cosiddette indirette che coordinano questi movimenti distali, che sono quelle che nei primati non umani hanno ancora un ruolo molto, molto ampio e importante. Nell'uomo diciamo che sono quelle che intervengono soprattutto in meccanismi di compensazione, mentre le vie maggiormente attivate sono quelle appunto corticospinali. Però quali sono queste vie extrapiramidali indirette? Allora, ci sono quattro principali tipi di vie, solo che appunto due di esse si distinguono dal fatto di avere collegamenti anche con le aree corticali primarie, nel senso che il tratto rubrospinale e il tratto che vedete qua e il tratto reticolospinale sono costituiti appunto da tratti che vanno dal tronco encefalico al midollo spinale, però a loro volta hanno connessioni tra corteccia motoria primaria e altre aree e il tronco encefalico. Quindi in realtà quando si parla di tratto rubrospinale si dovrebbe dire il tratto cortico rubrospinale e quando si tratta di tratto reticolospinale di tratto cortico reticolospinale, proprio perché appunto dalla corteccia si arriva in questo caso al nucleo rosso, alla porzione magnocellulare del nucleo rosso del mesencefalo e poi si ha appunto una proiezione diretta a livello delle corna grigie del midollo spinale con l'innervazione dei motoneuroni deputati anche in questo caso ai movimenti delle singole dita, ai movimenti della muscolatura distale. Nel caso invece del tratto cortico reticolo spinale che appunto dalla corteccia va alla formazione reticolare puntina e bulbare bilateralmente, no, con un tetto maggiore però delle connessioni ipsilaterali, poi appunto si ha la terminazione a livello della porzione mediale delle corna anteriore del midollo spinale, dove praticamente abbiamo i motoneuroni deputati anche qui al controllo della muscolatura del tronco e del dorso, e quindi importanti anche in questo caso per gli aggiustamenti posturali che accompagnano il movimento. Altri due tratti invece di tipo indiretto, che tuttavia non hanno connessioni con la corteccia, sono i tratti vestibolo-spinali e il tratto tetto-spinale. I tratti vestibolo-spinali appunto partono dalla formazione vestibolare, portano gli stimoli propriocettivi che sono importanti per coordinare che cosa? L'informazione relativa alla posizione del corpo e alla posizione del capo durante un singolo movimento. Il tratto tetto-spinale invece appunto parte dal metencefalo, dal tetto del metencefalo, e appunto termina nel midollo, sostenendo importanti movimenti come quelli di rotazione del capo e del collo. Quindi vediamo che l'attività motoria coordinata da tutto questo insieme di vie ci permette di effettuare quelli che sono movimenti semplici di raggiungimento, di prensione fine degli oggetti e di assesto posturale che accompagna questi movimenti. Nei primati non umani queste sono le vie più antiche e anche primarie di organizzazione di questi atti motori. Nell'uomo c'è stata una espansione notevole delle vie di tipo diretto, quindi del tratto cortico-spinale laterale. Questo poi è uno schema per riassumere le principali terminazioni a livello del midollo spinale dei diversi tratti. Potete vedere appunto il tratto cortico-spinale laterale, quindi la via diretta, o il fascio rubro-spinale, la via indiretta, che terminano su posizioni molto prossime, e questo perché? Perché abbiamo detto svolgono una funzione analoga, solo che appunto nel caso del tratto cortico-spinale si ha una mediazione diretta tra corteccia e midollo, nel caso del fascio cortico-rubro-spinale invece c'è la stazione intermedia del tronco encefalico, mentre appunto il tratto tetto-spinale, reticolo-spinale e vestibolo-spinale sono collocati come terminazione nella parte più anteriore delle corna grigie. Questo perché? Perché appunto innervano la muscolatura deputata al controllo dei movimenti del tronco, del dorso. Quindi questo poi è un riassunto ancora più generale, nel senso che dalla corteccia motoria appunto a livello diretto c'è l'attivazione tramite il sistema piramidale e l'innervazione dei motoneuroni del midollo, mentre attraverso tutte le altre vie di tipo indiretto, e quindi attraverso il sistema intrapiramidale, vengono implementate funzioni simili, attivando sempre i motoneuroni spinali. Prima di passare al linguaggio, volevo chiedervi se avete curiosità o se avete domande su questa parte. Sono andato troppo veloce, nonostante fossi, cerchiamo di rallentare la corsa. C'è qualcosa che non è chiaro oppure che vorrete rivedere di questa parte sul movimento? Nel complesso che cosa si può dire? Abbiamo detto che l'Australopithecus africano sarà il primo in grado di camminare. Era il primo in grado di camminare proprio perché aveva questa posizione, abbiamo detto, delle linee dei condili occipitali sempre più vicine alla linea del baricentro corporeo, quindi riusciva ad avere uno scheletro corporeo organizzato in modo funzionalmente efficace, no? Tuttavia il suo controllo delle abilità motorie non era così sofisticato. Non era così sofisticato perché? Perché a livello di tutta l'organizzazione che abbiamo visto, delle aree premotorie, motorie primarie, aveva un'organizzazione molto simile a quella di un antropomorfo attuale, quindi riusciva a effettuare in modo grossolano dei movimenti senza raggiungere il grado di precisione che invece ci caratterizza, che è tipica dell'Homo sapiens soltanto. E questo perché? Perché il tratto cortico-spinale, quindi il tratto diretto di collegamento tra corteccia e midollo, non era così sviluppato, usava soprattutto le vie di tipo indiretto che abbiamo visto. E quindi la sua abilità, non so, di utilizzare degli strumenti in modo fine per costruirne altri, o comunque di effettuare delle prese, e quindi di poter svolgere attività come il lavorare, il procurarsi delle risorse era notevolmente inferiore rispetto ai livelli successivi della linea ominide. Però appunto che cosa riusciva a fare? Riusciva a procedere nel suo camminare in modo più o meno preciso. Abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto che da quelle impronte ritrovate il piccolino sembrava ricalcare i passi dei grandi, quindi vuol dire che una certa attività di pianificazione del movimento era possibile. E questo da che cosa dipende? Abbiamo visto essere fondamentalmente legato all'attività della corteccia premotoria, l'abilità di pianificazione del movimento. In effetti tutti gli studi che abbiamo visto sui circuiti delle aree premotorie, poi abbiamo parlato soltanto dell'area 4 e dell'area 5, ma anche gli studi che sono stati effettuati sugli altri sottosettori, hanno dimostrato che anche nelle antropomorfe c'è un'organizzazione molto alta di queste aree premotorie, nonostante appunto la dimensione minore che occupavano a livello corticale confrontata con l'encefalo dell'Homo habilis, dell'Homo sapiens. Comunque appunto tutta una capacità di pianificazione che consentiva già di effettuare degli spostamenti di tipo mirato pianificato. Non possedeva le basi neurali del linguaggio che abbiamo visto essere comparse soltanto con Homo habilis. Il linguaggio però è una funzione che da un lato sembra essere soltanto dominio del... Certo.
Immagino che la gran parte degli studi che gli evoluzionisti hanno compiuto riguardo a abilità visomotori, manuali, movimento, sia basato sull'analisi del calco che l'encefalo ha lasciato nei resti.
Per quanto riguarda gli ominidi, sì.
Quindi immagino che hanno potuto
comprendere... E anche per i ritrovamenti fossili, no? Cioè i ritrovamenti, i reperti, nel senso il trovare degli strumenti, nel caso di Homo habilis, nel caso di altri ominidi, strumenti sempre più sofisticati, o pitture rupestri o altre cose, testimonia comunque, appunto, come abbiamo visto, il parallelo tra il comportamento e la funzione che veniva sviluppato.
Io volevo chiedere, a questo tipo di resti mi sembra plausibile poter comprendere una serie di differenze riguardo alla disposizione corticale di determinate aree, cioè l'estensione dell'area premotoria o motoria primaria adesso rispetto a quello che è stato. Non riesco a capire come sia possibile compiere delle differenze invece su strutture più profonde, quale ad esempio tutto questo sistema di fibre piramidali, extrapiramidali, dirette e indirette. Quindi come possiamo noi ricostruire quella che è stata l'evoluzione e la progressiva organizzazione di queste strutture, perché immagino che non ci sia una base.
No, diciamo che tutte queste strutture di tipo indiretto vengono studiate in quello che è il nostro antenato più prossimo, quindi nell'antropomorfa, nello scimpanzé, nel gorilla. Tutti gli esperimenti vengono fatti su questi tipi di primati, le organizzazioni, appunto gli esperimenti di tipo comparativo, e anche perché obiettivamente è più semplice rispetto allo studio sull'uomo, che viene fatto soltanto durante le fasi di operazione o indagini post-mortem. Ovviamente la sezione, come abbiamo visto nel caso della scimmia, un esperimento di sezione bilaterale del tratto cortico spinale non può essere fatto su un uomo in modo intenzionale per scopi scientifici, ma sulle scimmie sono stati fatti notevolmente. Quindi tutto questo ci ha dato una base di comprensione di che cosa? Del livello di organizzazione corticale, anche sottocorticale, dei primati più simili all'uomo. Per quanto riguarda l'evoluzione lungo la linea Homo, quindi le competenze durante i diversi stadi del processo che ha portato da Africanus a Homo sapiens, tutto quello che è stato fatto è un insieme di inferenze, sulla base di che cosa? Dei ritrovamenti, ma non solo dei calchi appunto, ma di tutta una serie di resti di vita quotidiana che facevano deporre per un determinato tipo di struttura e organizzazione sociale. Nel senso che appunto, come dicevo, io ritrovare degli strumenti per lavorare presuppone il fatto che riuscivano a utilizzare questi strumenti oltre che a riuscire a costruirli. E quindi questo tipo di attività è possibile soltanto grazie alla possibilità di disporre di un'organizzazione che non è più soltanto quella dell'antropomorfa, proprio perché l'antropomorfa ha dei limiti effettivi. L'antropomorfa riesce a utilizzare uno strumento che viene posto dallo sperimentatore per avvicinare il cibo che è più lontano, ma non riesce a costruirne un altro per andarsi a procacciare il cibo. Quindi tutto questo è comunque un processo di inferenza che è stato fatto appunto dagli storici, da chi si è occupato di questo processo di evoluzione in chiave comparativa. E anche appunto le restanti parti che riguardano il linguaggio, la metacognizione e la funzione di autocoscienza. Ora vi presenterò degli esperimenti che sono stati condotti essenzialmente sulle antropomorfe, sulle scimmie. E tutto questo, vedendo appunto i limiti delle antropomorfe, possiamo cercare di paragonare, di comprendere quali sono stati i gradi successivi, che nei diversi tipi di ominidi non sono stati raggiunti in modo pieno come nell'Homo sapiens sapiens, proprio perché appunto da un lato i calchi endocranici ci dicono quali strutture cerebrali erano o non erano sufficientemente sviluppati. Nel caso dell'Australopithecus africanus non è stato mai trovato è stato trovato soltanto un rigonfiamento a livello del lobo frontale inferiore sinistro, ma non una presenza delle aree linguistiche che invece sono emerse nel calco dell'encefalo di Homo habilis. E comunque appunto vedremo come si possono fare comunque delle inferenze sulla base di queste differenze con l'organizzazione delle antropomorfe. Non so se altre curiosità, altre. Allora, vediamo un attimo il linguaggio. Dunque appunto, stavo dicendo che molti studiosi anche in passato hanno considerato il linguaggio come una facoltà squisitamente umana, cioè la possibilità appunto di utilizzare il medium verbale per articolare dei suoni aventi valore di appunto significato simbolico e condiviso da un gruppo esteso di persone è una facoltà appunto ritenuta esclusivamente dell'uomo. Tuttavia chi ha studiato il linguaggio e la comunicazione anche in altri primati ha visto come in realtà ci sono moltissime omologie, nel senso che anche a livello appunto dell'antropomorfo è possibile rintracciare dei comportamenti espressivi, comunicativi molto simili a quelli umani e molto simili anche praticamente ai gruppi umani che vivono in condizioni tra virgolette più primitive, quindi meno civilizzate, meno complesse come quella nostra attuale. Allora, dove sono andate le indagini sperimentali? Sono andate nella direzione di cercare di capire quali sono i livelli di continuità e discontinuità delle capacità comunicative umane e di primati non umani. E quindi tutta una serie di studi hanno cercato di testare il livello di competenza espressiva e comunicativa dei primati, degli altri primati. E ad esempio questo è uno studio fatto sulle scimmie scoiattolo sudamericane, in cui è stata dimostrata la possibilità di queste scimmie, una competenza che viene acquisita durante la loro ontogenesi, nel senso che i piccoli di queste scimmie non hanno questa capacità, ma con la vita in gruppo l'acquisiscono, la capacità di emettere dei segnali comunicativi diversi per modulazione, per frequenza, per durata, per indicare dei tipi di predatori diversi, quindi per indicare la vista di un ghepardo, di un pitone o di un'aquila. Quindi questi segnali differenti a che cosa servono? Servono per indirizzare i conspecifici verso diversi modi di fuga. e quindi già testimoniano la capacità non indifferente di questi animali di veicolare appunto l'informazione simbolica attraverso un suono, attraverso un'espressione, un'espressione vocale. Altri studi hanno cercato di capire se i limiti esistenti nelle possibilità espressive dei primati non umani fossero a livello delle loro capacità di articolazione, di fonazione. E quindi hanno confrontato appunto l'apparato fonatorio dell'uomo e dello scimpanzé, ma non hanno trovato prove evidenti di differenze tali da impedire l'emissione di uno spettro di suoni articolati. E quindi l'ipotesi che aveva preso il campo già durante gli anni 30 era che l'uomo riuscisse a parlare soltanto perché viveva fin da piccolo in un ambiente comunicativo, in un ambiente in cui riceve degli stimoli verbali da parte di tutti. E quindi uno scimpanzé posto nello stesso tipo di ambiente, nelle stesse condizioni, quindi fatto vivere insieme a degli umani, potesse sviluppare col tempo la capacità di parola, proprio di articolazione. E allora la pioniera di questo tipo di ricerca è stata Gustave Jerambeau, e diversi autori hanno proprio fatto vivere gli scimpanzé o a casa loro oppure in condizioni di laboratorio, dando loro tantissimi stimoli di tipo verbale, vedendo che cosa succedeva. Quindi i primi furono i primi coniugi Kello, che per 16 mesi tennero appunto una scimpanzé chiamata Gua a casa propria, e hanno visto che dopo questo periodo di training questa scimpanzé riusciva a possedere un repertorio di 100 parole, nel senso riusciva a comprenderle, a comprendere il significato, ma non riusciva a pronunciarle. E quindi la loro tesi era che comunque questo tipo di training ambientale possa servire a fare comprendere il significato senza però riuscire a implementare il suono, proprio perché ci dovevano essere dei limiti intrinseci indati di questa specie. Hayes invece ha allevato Vicky, una scimpanzé, per molti mesi appunto presso la propria abitazione, e riusciva molti mesi a comprendere il significato di diverse parole, addirittura riusciva a pronunciarne quattro, riusciva a dire mamma, papà, riusciva a dire tazza, riusciva a dire su, e quindi questo si riteneva già un grande risultato. Molti autori sostenevano che bastava allora rafforzare questo training per un periodo più lungo per avere dei risultati maggiori. Ecco allora che i coniugi Gardner hanno tenuto un training di 2 anni con uno scimpanzé chiamato Washo, ma l'hanno addestrato a usare il linguaggio quello dei sordomuti, l'American Sign Language. Dopo 2 anni questo scimpanzé riusciva a, con questo linguaggio, a esprimere 160 parole di tipo differenti. Però che cosa hanno notato? Intanto che erano 160 parole relative sempre a aspetti pragmatici, quindi erano sempre riferite a degli obiettivi pratici che voleva raggiungere lo scimpanzé, quindi riferite al cibo, riferite a bisogni primari comunque. E poi comunque che il tipo di sviluppo, queste 160 parole, comunque paragonate allo sviluppo che ha un bambino di 2 anni addestrato questo linguaggio, era notevolmente inferiore, perché un bambino di 2 anni, dopo 2 anni, riesce a possedere un repertorio di 3.000 parole, non di 160. Poi c'è stato Premek, di cui ora vedremo due diapositive, che ha addestrato negli anni 70 una scimpanzé chiamata Sara attraverso un rinforzo linguistico sulle tecniche del condizionamento, nel senso che attraverso appunto le tecniche del condizionamento ero riuscito a far apprendere a questo scimpanzé il significato di alcuni concetti, nel senso aveva addestrato Sara a riconoscere la mela attraverso questo simbolo, il secchio attraverso questo simbolo e così via. Quindi una volta addestrato ad associare oggetti a simboli, ha fatto degli esperimenti in cui ha mostrato da un lato la capacità di questo scimpanzé di comprendere la struttura sintattica della frase, perché in questo esperimento praticamente lo sperimentatore metteva tutta questa sequenza di simboli sulla lavagna e poi chiedeva a Sara di ripercorrere la sequenza, che voleva dire soltanto metti la mela nel secchio e la banana nel piatto. E Sara riusciva, una volta appreso il significato di questi simboli, riuscivo effettivamente a svolgere la sequenza. Così come riusciva a porre un pezzo di plastica che aveva il valore di uguale o un pezzo di plastica che aveva il valore di differente di fronte appunto a due oggetti uguali a due oggetti diversi, quindi riusciva proprio ad apprendere anche dei concetti come quello di uguale e di diverso. Quindi appunto tutto questo che cosa dimostra? Dimostra che tutto sommato una certa comprensione simbolica è possibile nei primati non umani, con dei limiti però evidenti nelle possibilità espressive e con dei limiti evidenti anche dovute a che cosa? Dovute al tipo di simbolo che viene utilizzato. In effetti questa è solo una testimonianza dello sperimentatore che dice sì, Sara era capace di associare il simbolo che stava per la mela alla mela, riusciva anche a associare il simbolo che stava per Mary, che era una collaboratrice, alla fotografia di Mary, però non riesce a fare un passo successivo, non riesce quindi a associare un simbolo a un oggetto in assenza di quell'oggetto. E quindi un limite evidente dell'abilità simbolica era l'incapacità di pensare, di esprimere concetti che non erano presenti nello spazio in quel momento. Inoltre il fatto che comunque tutto il sistema di comunicazione era fondato su esigenze di tipo pragmatico, tutta una serie di concetti di espressioni legate a desideri, a dei bisogni primari. Un bambino già si è visto appunto confrontando questo tipo di formazione linguistica e simbolica con quelle dei bambini, si è visto che l'organizzazione e lo sviluppo del linguaggio nell'uomo comincia in modo simile, nel senso che si ha inizialmente una fase in cui il bambino comincia a esprimere dei concetti soltanto pragmatici, il voler bere, il voler mangiare, il voler la compagnia di qualcuno, ma dopo pochissimo tempo il bambino raggiunge la capacità comunicativa anche di esprimere esigenze diverse, stimolate da un lato dalla situazione contingente e dall'altro da bisogni di tipo primario. Con i primati non umani questo tipo di capacità non è stata dimostrata. Poi a livello proprio anatomico, quale centro è stato considerato fondamentale per svolgere tutte queste funzioni? Ma al di là delle aree linguistiche di produzione che abbiamo visto essere appunto le aree 44 e 45, quelle di Broccadio, responsabili appunto della produzione linguistica, il centro ritenuto fondamentale per la capacità di comprensione di tutti questi significati simbolici è praticamente l'area associativa 39-40, le aree di Wernicke, che proprio permettono di veicolare, ricevono informazioni da tutta una serie di aree, le aree sensoriali, le aree visive, le aree acustiche, interpretative, sono proprio alla base di questa integrazione multimodale che permette la comprensione del simbolo veicolato dal suono. Che cosa succede appunto nelle antropomorfe? Come è organizzata? Abbiamo detto che i centri del linguaggio non ci sono, però nonostante questo riescono a comprendere sia il linguaggio umano dopo un training appropriato, sia riescono a comprendere il linguaggio dei conspecifici semplicemente crescendo all'interno del loro gruppo. Quindi sono andate a studiare diversi autori come l'organizzazione appunto cerebrale della scimmia che corrispondono alle aree linguistiche dell'uomo. E che cosa si è visto? Si è visto intanto che appunto c'è un'asimmetria nel giro frontale inferiore di diverse specie di scimpanzé. Un'asimmetria vuol dire solo appunto una differenza tra questo giro frontale inferiore dell'emisfero di sinistro rispetto al destro, però senza nessuna area linguistica rintracciata in modo specifico. Hanno visto che l'area 45, se vedete qua l'uomo e qua appunto il macaco, l'area 45 è presente comunque anche nel cefalo delle scimmie, mentre non c'è, manca l'area 44 di Brodmann. Tuttavia hanno visto che cosa? Hanno visto che l'area 44, che nell'uomo è situata a questo livello, corrisponde a una sottoregione dell'area 6, della scimmia che abbiamo visto prima, è una sottoregione presente a livello di F5, quella sottoregione dove ci sono i cosiddetti neuroni mirror che esistono. E quindi tutta una serie di ricerche, di evidenze, hanno fatto propendere per questo tipo di interpretazione, che questa regione di specinche era substrato importante nel primati non umani per le possibilità di comprensione comunicative, e questo sulla base appunto delle proprietà specifiche dei loro neuroni, i neuroni mirror che scaricano, abbiamo detto, non soltanto quando la scimmia compie una determinata azione, ma anche quando lo sperimentatore compie la stessa azione e la scimmia lo guarda, e sono anche selettivi rispetto al tipo di gesto che viene compiuto, nel senso che scaricano appunto quando la scimmia, lo sperimentatore raccoglie un pezzettino di cibo con la mano, non scaricano più quando lo sperimentatore usa un cucchiaio per raccogliere il pezzettino di cibo, quindi sono comunque neuroni altamente selettivi per il tipo di gesto che viene compiuto e che viene osservato. Quindi comunque l'interpretazione generale che è stata avanzata è che la possibilità appunto di riconoscere le azioni dei conspecifici legata allo sviluppo di questo sistema presente già nelle scimmie sia la base per comprendere i significati che vengono veicolati da queste azioni. Tutto questo dà una possibilità di risposta a quelle azioni, perché la possibilità di comprendere il significato di un'azione scatena in me la possibilità di rispondere in modo adeguato a quell'azione, e quindi tutto questo sta alla base di un primitivo dialogo tra colui che compie l'azione e colui che osserva e risponde. Quindi appunto l'interpretazione affermata con la scoperta di questi neuroni è appunto che la comunicazione intenzionale fondata su gesti sia la vera e propria base per una comunicazione intenzionale fondata sul linguaggio, comunque sull'espressione di tipo simbolico. E quindi questo sarebbe da un lato un'evidenza del fatto di questa capacità presente nei primati non umani, dall'altro lato il fatto che questi neuroni si trovano proprio nell'area che nell'uovo è diventata l'area linguistica di Brocada, una ulteriore prova forte a favore di questo processo un po' di evoluzione continua delle funzioni motorie linguistiche. Tutto chiaro? Tutto? Una caratteristica invece che è squisitamente umana, che non è stata rinvenuta invece negli scimpanzé, è il fatto che le aree linguistiche anteriori e posteriori nell'uomo sono collegate dal fascicolo arcuato, che è appunto un tratto di fibra la cui lesione porta alla fase di conduzione, dove è compromessa quindi la ripetizione ma non la possibilità né di produzione linguistica che è di comprensione linguistica, mentre questo tipo di collegamento appunto non è presente in altre specie. E, tuttavia appunto non è possibile ridurre quella che è la neuroanatomia del linguaggio a una semplice localizzazione delle aree di produzione e delle aree di comprensione, proprio perché i modelli anche attuali di linguistica e psicolinguistica evidenziano come ci sia comunque un'attivazione concomitante di diverse aree e circuiti cerebrali. Quindi quello che si può fare è appunto pensare al linguaggio, allo sviluppo del linguaggio proprio come sviluppo di un'attività integrata di diversi circuiti che appunto vanno dalle cortecce uditive primarie nel momento in cui inizia a elaborare una parola udita, alle cortecce temporoparietali per effettuare la codifica di tipo linguistica, poi sono attivate le cortecce temporali per delle associazioni di tipo semantico, per poi attivare le aree premotorie, le aree poi di produzione linguistica. Quindi vediamo che c'è tutto un punto circuito complesso che caratterizza il linguaggio nell'uomo e che rende ragione di quelli che sono i limiti dell'antropomorfe, nel senso che appunto c'erano dei limiti primari legati all'apparato fonatorio periferico, ma non tali da giustificarne appunto il livello di sviluppo comunicativo. La differenza sostanziale è a questo livello, a livello dell'abilità integrativa di circuiti di aree che riescono a dar ragione di tutto il processo che avviene durante una sequenza articolatoria parlato scritta. Quali sono i vantaggi? Abbiamo detto che volevamo vedere anche i vantaggi di ogni acquisizione funzionale. Per quanto riguarda il movimento non li abbiamo detti, ma i vantaggi sono comunque evidenti rispetto alla possibilità proprio di utilizzare gli oggetti, gli strumenti a proprio vantaggio attraverso delle prese sempre più fini e delle capacità di controllo motorio sempre più fine. Per quanto riguarda i vantaggi, anche qua sono la capacità appunto di utilizzare il medium di comunicazione intenzionale per scopi non soltanto strumentali al soddisfacimento di bisogni primari, ma anche su scopi descrittivi, scopi di comunicazione. Poi la possibilità di riconoscere e rappresentare quelle che sono anche le intenzioni e le disposizioni di altri. Il trasmettere delle credenze e dei significati condivisi, culturale. Il testimoniare appunto i rapporti sociali attraverso la scrittura, le rappresentazioni figurative. E il fatto di scambiarsi delle opinioni su obiettivi, su pianificazione, permette appunto la cooperazione in gruppo, il miglioramento dei risultati raggiunti. Abbiamo visto appunto che la vita in gruppo parte con l'Homo habilis, che era il primo, che poteva avere questa capacità, seppur limitata, però una capacità di espressione linguistica. Tuttavia che cosa è necessario per uno sviluppo linguistico adeguato? È necessario un iniziale periodo di training, per così dire, all'interno di un contesto di comunicazione. Quindi questo valeva tanto per gli scimpanzé, che riuscivano a essere addestrati alla comprensione del linguaggio umano soltanto se continuamente stimolati, ma vale anche per l'uomo, nel senso che sono famosi casi dei cosiddetti bambini lupo, comunque dei bambini cresciuti in condizioni di privazione nelle prime fasi di vita, che poi raggiungono un grado di sviluppo psicomotorio e linguistico notevolmente ridotto. Jenny era cresciuta per 13 anni in condizioni appunto di deprivazione più totale, nascosta dal padre in una cantina, e Curtis, che è stato lo psicologo che poi l'ha presa in cura e l'ha seguita, testimonia come dopo un periodo molto lungo di training linguistico comunque era riuscita a sviluppare delle funzioni seppur appunto ancora limitate. La caratteristica fondamentale dimostrata da questa ragazza era la possibilità di, partendo da un numero arbitrario di elementi linguistici, di riuscire a creare delle espressioni sempre nuove, che non conoscono limiti. E questa è la caratteristica fondamentale del linguaggio anche umano, il fatto di poter contare su un numero limitato di suoni e di simboli per costruirne però infinitamente un numero infinito di altri.
Una domanda. Non ci sono dei periodi critici nell'apprendimento di tutte le funzioni del linguaggio in particolare?
Diciamo che il periodo critico nell'uomo è stato valutato estendersi intorno fino ai 6 anni d'età. Tuttavia appunto sono stati visti dei margini molto ampi di recupero, nel senso che anche in questo caso di una ragazza cresciuta per i primi 13 anni in condizioni di assoluta assenza di stimoli, dopo un training di recupero molto avanzato, diciamo che ha raggiunto un livello minimo di abilità espressive e motorie. però appunto sono stati dimostrati per ogni funzione dei periodi iniziali di sviluppo che sono fondamentali, dalla funzione visiva appunto anche l'organizzazione di tipo motore e linguistico. Assolutamente i primi anni della vita sono quelli fondamentali, sì. Appunto nell'uomo il periodo critico è valutato intorno ai 6 anni di età, e in altre specie ovviamente in proporzione anche alla lunghezza della vita dell'animale.
E cosa, rispetto a questi momenti critici, cosa diminuisce? E
diminuisce
la strutturazione del sistema o la plasticità? Mi sono sempre domandato, in un sistema neuronale comunque non ha dei deficit, che cosa fa il periodo critico?
Il periodo critico è il periodo in cui la nostra struttura cerebrale acquisisce la conformazione che dovrebbe avere, quindi il suo massimo funzionale, grazie agli stimoli che riceve dall'ambiente. Nel senso che appunto non abbiamo tutto già preconfezionato a livello genetico, nel senso che il nostro cervello si sviluppa e raggiunge l'apice delle sue funzioni, e lo vediamo per il linguaggio, ma lo vedremo ancora di più per la funzione ultima che andremo a indagare, che è l'autocoscienza. Lo raggiunge grazie soltanto a stimoli ambientali, in particolar modo a stimoli tipo relazionali anche, quindi a comunicazione con altri che comprendono tutta una serie di stimoli, dai stimoli di contatto motorio, contatto visivo, contatto acustico, fonetico. Quindi tutti questi stimoli fanno rispondere la nostra corteccia in modo differente e fanno organizzare appunto le nostre aree, i nostri circuiti nel modo più funzionale, nel modo richiesto. In assenza di stimoli, che cosa succede? Che c'è un vero e proprio una vera e propria gara per il territorio corticale rispetto a quelle che sono le aree effettivamente attivate, nel senso che non utilizzare tutta l'area di corteccia, corteccia visiva, proprio perché il bambino, così come l'animale, viene cresciuto al buio, nasce cieco, comporta il fatto che quel tipo di corteccia viene riorganizzata in modo funzionalmente differente, e quindi il territorio corticale viene dato spazio a un'altra funzione, a quella acustica piuttosto che a quella motorica, eccetera. Quindi il vivere comunque in una condizione per il periodo critico di assenza completa di stimoli ha delle conseguenze comunque profonde, nel senso che il training successivo può cercare di recuperare, di davvero risvegliare nuovamente la plasticità corticale, con tuttavia dei limiti legati proprio all'età della persona, nel senso che è stato mostrato anche sperimentalmente, ci sono tantissimi esperimenti fatti anche dal gruppo di Maffei sul appunto il periodo critico e la plasticità della corteccia visiva. È stato mostrato che anche in età adulta io posso riaprire un periodo critico. E in che modo? Perché, come sapete, la corteccia visiva è basata su colonne di dominanza oculare, quindi appunto c'è una dominanza di un occhio o dell'altro, che viene completamente, una conformazione che viene completamente stravolta se faccio vivere l'animale al buio per un determinato periodo di tempo, no? Posso però riaprire il periodo critico, e si è visto attraverso ad esempio iniezioni di condrotinasi e di altre sostanze che riescono appunto a risvegliare i meccanismi di plasticità corticale. Tuttavia sono comunque effetti transitori e dipendenti comunque sempre da una stimolazione ambientale che deve essere continua, perché in assenza di stimolazione ambientale vediamo che di nuovo non viene meno qualsiasi tipo di possibilità di recupero e di riorganizzazione.
Io sono l'ordine della sensibilità. La costruzione di appunto di delle cerebrali implica l'accrescimento in funzione degli stimoli ambientali. Però non ci sono nel nostro modello genetico, come dicevo, i geni che modificano quella determinata struttura, nel senso, vengono attivati soltanto in funzione dei stimoli ambientali.
Diciamo che appunto noi lasciamo con già un'organizzazione cerebrale che viene codificata, nel senso che appunto abbiamo visto tanto nella scimmia quanto nell'uomo come ci sia una sostanziale omogeneità a livello dell'organizzazione della nostra corteccia, di quelle che sono le aree deputate alla funzione motoria, alla funzione linguistica, alla funzione visiva, eccetera, eccetera. Quindi questo diciamo che è un repertorio fisso, che non è stato appunto mai riscontrato il caso di un cambiamento di organizzazione a livello di questa distribuzione, e quindi tutto ciò è codificato a livello genetico da... Tutto ciò, appunto, il concetto a cui vorrei arrivare con oggi e con domani soprattutto è che la possibilità di usufruire del massimo di ogni funzione, e così come la possibilità di sviluppare al massimo le nostre aree cerebrali, è strettamente dipendente dalla misura in cui riusciamo a utilizzare queste aree e a utilizzarle in che modo? Ricevendo e interagendo con l'ambiente, con stimoli di tipo ambientale. Questo perché? Perché si è visto tutti i casi appunto di deprivazione di tipi differenti, hanno portato a vedere come le aree corticali ovviamente non spariscono, ma il territorio di queste aree corticali viene comunque diventa un po' freelance, nel senso che diventa comunque utilizzabile ad altri scopi o semplicemente si atrofizza, nel senso che non viene utilizzato, e quindi è un territorio, per così dire, dove le rappresentazioni somatotopiche piuttosto che appunto il ruolo che svolgono queste aree viene completamente meno. Che cosa succede quando la deprivazione è protratta nel tempo e soprattutto avviene in un periodo critico dello sviluppo? Che tutto ciò per cui noi siamo geneticamente codificati a diventare, non riusciamo a diventarlo. E questo perché? Perché appunto non siamo riusciti a far sviluppare in modo adeguato quelle che erano delle strutture però che abbiamo ereditato dalla nostra filogenesi. Nello stesso tempo però siamo in grado di recuperare in certa misura, come dimostrano questi casi appunto di recupero di esperienze di deprivazione cominciate già praticamente alla nascita. E ora praticamente appunto saremmo arrivati alle funzioni metacognitive, di cui però vorrei trattarvi domani insieme ad altre due capacità. Vedremo domani le funzioni metacognitive, le funzioni di intelligenza sociale e l'autocoscienza. Cosa vuol dire funzioni esecutive e metacognitive? Vedremo lo sviluppo di quelle capacità che ci permettono appunto di pianificare un'azione, una situazione, ma soprattutto a prefigurarcela in modo anticipato, riescono a far sì che noi riusciamo a entrare nella mente degli altri, nel senso che riusciamo a comprendere le intenzioni altrui e riusciamo quindi non soltanto a comprendere il significato di un'azione, ma anche ad anticipare quella che può essere l'azione di un nostro conspecifico. Riusciamo a immaginarsi, a immaginarci quelle che sono le emozioni che provano gli altri, quelle che sono appunto gli stati d'animo, i sentimenti, la base dell'empatia che appunto è presente nell'uomo tanto quanto vedremo esperimenti fatti sempre sui primati non umani, quindi per dimostrare come ci sia comunque un processo di evoluzione. E poi parleremo proprio della capacità di autocoscienza, la capacità di essere consapevole della propria esistenza, raccontarci l'esistenza personale dando dei significati e degli scopi di vita comunque diversi a livello di ciascun attore individuale. E quindi per tutti quelli che verranno al sabato mattina. E niente, se avete comunque altre domande o curiosità, vi sento.